Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Ministero della Giustizia punta il dito contro l'Associazione Nazionale Magistrati, accusata di ricevere un finanziamento indiretto attraverso la costituzione del Comitato Giuristi per il No al referendum. L'ANM respinge ogni ipotesi in questo senso, mentre il Partito Democratico definisce illazioni i sospetti avanzati dal Ministero. Domani il ministro degli esteri Antonio Tajani riferirà in Parlamento sulla decisione del governo di far partecipare l'Italia alla Board of Peace per Gaza nel ruolo di paese osservatore. Nel frattempo a Budapest Marco Rubio incontra Viktor Orbán assicurandogli l'appoggio della Casa Bianca. In Italia invece Giorgia Meloni torna a Niscemi a poco meno di un mese dalla sua prima visita sul luogo della frana, mentre il mondo dello spettacolo internazionale piange la scomparsa dell'attore Robert Duvall, celebre per aver vestito i panni del tenente Kilgore in Apocalypse Now. Infine lo sport, con gli azzurri che a Milano Cortina guadagnano la loro 23esima medaglia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 16 febbraio 2026. Dunque, il Ministero della Giustizia ha scritto all'Associazione Nazionale Magistrati per sapere chi sono i finanziatori del Comitato Giuristi per il No, promosso anche dal Sindacato delle Toghe. L'ipotesi che fa il Ministero è di un possibile finanziamento indiretto all'ANM e dunque un potenziale conflitto di interesse qualora un magistrato iscritto all'ANM, appunto, si trovasse a dover giudicare un proprio finanziatore. Era stato un parlamentare di Forza Italia a presentare un'interpellanza su questo tema. Le opposizioni hanno parlato di intimidazione e di liste di proscrizione. Il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza definendo illazioni quelle contenute nella nota del Ministero e a che titolo si chieda una lista di finanziatori. Il governo da giorni, lo ricordiamo, sta alzando i toni attorno al referendum. Lo stesso Carlo Nordio, dopo aver definito paramafioso il sistema di elezione attuale del Consiglio Superiore della Magistratura, ha promesso ogni giorno un nuovo attacco. La destra vede il no rimontare nei sondaggi, che indicano in un'alta affluenza le maggiori possibilità di vittoria del sì, e cerca quindi di parlare alla pancia del suo elettorato. Questa sera, all'orizzonte delle 20, Mattia Guastafierro ha intervistato Rocco Maruotti, segretario dell'ANM, che ha parlato proprio delle accuse ricevute oggi dal Ministero della Giustizia.
Si paventa in realtà un rischio di mancanza di imparzialità nel momento in cui i magistrati ti dovessero trovare un domani di fronte un cittadino che ha finanziato il comitato Giusto dire No. È un'ipotesi irrealizzabile, anche perché nessuno conosce i nominativi di chi ha contribuito con piccole donazioni, perché si può donare da un minimo di 10 a un massimo di 100 euro e comunque non lo possono fare coloro che ricoprono cariche politiche. I dati sono soggetti appunto al codice della privacy, quindi nessuno conosce i nomi di questi piccoli donatori. Le donazioni vengono fatte ad un soggetto che non è l'Associazione Nazionale Magistrati, ma è un comitato autonomo al quale sono iscritti cittadini che non sono magistrati. I magistrati hanno aderito, alcuni di loro, all'inizio, alla fase della Costituzione. Per cui è un'ipotesi irrealizzabile, che secondo noi non trova alcuna cittadinanza, diciamo. C'è una strumentalità nel voler forzare a tutti i costi questa assimilazione tra Associazione Nazionale Magistrati e un comitato che, ribadisco, è presieduto da un avvocato, un professore universitario, e che oggi annovera tra i suoi iscritti una quantità di comuni cittadini in misura estremamente superiore a quella dei magistrati che hanno aderito inizialmente. Mi sembra, diciamo, una delle tante strumentalizzazioni a cui stiamo assistendo da un po' di tempo a questa parte.
Sul referendum resta anche l'incognita relativa all'impegno in prima persona di Giorgia Meloni. Che impatto avrebbe il suo intervento diretto a favore del sì? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano.
È evidente che se Giorgia Meloni dovesse decidere di fare un paio di comizi, le date ci sono già, al 13 e il 18, uno a Milano e a Napoli, beh, a quel punto sicuramente sarebbe un boost, tra virgolette, per la campagna del sì, perché noi sappiamo che Giorgia Meloni ha sempre in questi anni avuto un successo elettorale quando era lei a scendere in campo, no? È esattamente l'analisi politica che viene fatta dopo le tornate regionali, le tornate amministrative. Quando c'è Giorgia Meloni in campo, per le politiche o per le europee direttamente, anche lei in lista, Fratelli d'Italia va molto bene. Quando invece Giorgia Meloni si concentra sull'attività istituzionale, che ha tanti problemi che ha da risolvere, e lascia che sia il partito un po' a occuparsi delle elezioni amministrative, regionali, eccetera, quando non c'è un intervento diretto, a quel punto Fratelli d'Italia fa sempre un po' più fatica. Quindi se dovesse intervenire lei direttamente sarebbe un boost da un certo punto di vista, ma dall'altra parte questo suo intervento non solo si presterebbe al fatto che il Fronte No può dire un presidente Presidente del Consiglio che interviene sul referendum costituzionale, che fa propaganda politica, mobiliterebbe forse ancora di più il fronte del sì. No.
E domani il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà in Parlamento a riferire sulla decisione del governo italiano di far parte del Board of Peace per Gaza in qualità di paese osservatore. Una decisione questa che riguarda la prima riunione attesa a Washington, ma che prefigura un ruolo permanente. Il governo infatti vuole far parte dell'ONU privata di Trump, ma la Costituzione non glielo consente e dunque va alla ricerca di qualche escamotage. Meloni, tra l'altro, è stata smentita dal governo tedesco. Da Roma si era affermato che anche la Germania, come l'Italia, avrebbe accettato di far parte del Board of Peace per Gaza come paese osservatore. Fonti di Berlino però hanno smentito. Michele Migone.
L'accelerazione impressa da Giorgia Meloni è stata dettata alla volontà di rimanere attaccata al carro di Donald Trump in un momento in cui, con la conferenza di Monaco, è diventata sempre più chiaro quanto sia profondo il solco tra gli Stati Uniti e l'Europa, specialmente dopo che il cancelliere Merz, che aveva fatto asse con lei al vertice belga il giorno prima, ha detto venerdì con forza che rifiuta la cultura MAGA. Non solo. L'obiettivo di Meloni è di essere il punto di riferimento di Trump nella UE, ma dopo gli entusiasmi iniziali per lei, ora l'amministrazione americana, visto la politica ambigua di Roma, sembra privilegiare al suo posto altri interlocutori come Viktor Orban, omaggiato da una visita del segretario di Stato Marco Rubio, e i tedeschi dell'AfD. Giorgia Meloni vuole quindi recuperare terreno, da qui la decisione quasi improvvisa di aderire al Board of Peace, dopo che in un primo tempo, consigliata o indirizzata al Quirinale, aveva declinato l'invito a farlo. Per aggirare l'ostacolo della Costituzione, Meloni ha annunciato che giovedì, per la cerimonia inaugurale del Board, l'Italia sarà presente come osservatore e non certo come membro effettivo. È la stessa posizione di Cipro e Grecia. Anche la UE sarà lì con la stessa veste e tutti gli altri maggiori paesi europei e la Gran Bretagna non ci saranno. Meloni ha anche fatto girare l'ipotesi che avrebbe fatto sponda con Friedrich Merz, ma il cancelliere tedesco non prenderà l'aereo per gli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio potrebbe essere quindi l'unico leader europeo, insieme a Orban, che ha aderito come membro effettivo, a partecipare. Un passo importante, deve decidere se farlo. Ma al di là della sua presenza fisica, la realtà è che l'Italia ci sarà, mentre l'asse Parigi, Berlino, Londra, evidenziata a Monaco di Baviera, sarà assente. Per dare legittimità a questa scelta, in fretta e furia, per domani sono state messe all'ordine del giorno le comunicazioni in Senato del Ministro degli Esteri italiani. La maggioranza voterà una mozione.
A questo punto non è escluso che il Presidente della Repubblica possa intervenire anche in maniera non formale. Sentiamo allora Monica Guerzoni, che segue il Quirinale per il Corriere della Sera.
Allora, al momento il Presidente Mattarella non ha alzato neanche un sopracciglio. Anche ieri i comunicatori del Quirinale non hanno potuto fornire delle risposte nette, perché il Presidente non ha ritenuto opportuno entrare nella questione, perché non è chiamato in causa, non deve ratificare, non deve firmare e quindi diciamo non gli compete. È chiaro che potrebbe fare una moral suasion a un certo punto di questo iter se lo ritenesse opportuno. Mattarella ogni volta che può difende con grandissima forza l'ONU, il multilateralismo, e è stato spesso critico, anche senza nominare direttamente Donald Trump, con le ultime mosse del presidente americano, che queste regole del multilateralismo le hanno di fatto ignorate. Mattarella in genere, quando si tratta di questioni così, diciamo, divisive anche, preferisce sempre aspettare, non parlare a caldo, ma quando si presenta l'occasione magari dare qualche colpetto per aggiustare il timone. Lo ha fatto spesso, per cui non è assolutamente detto che lui non voglia a un certo punto far trapelare la sua impressione.
L'Iran permetterà all'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite di ispezionare i siti nucleari, lo ha annunciato il ministro degli esteri Araghchi alla vigilia del negoziato con Washington che si terrà domani a Ginevra. Dichiarazioni dunque distensive da Teheran che sembrano allontanare l'ipotesi di un attacco militare americano. Sempre a Ginevra, sempre domani, si tratterà della questione ucraina con un vertice a tre. Saranno presenti i delegati di Kiev, Mosca e Washington. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi però ha avvertito che ci sono notizie di un possibile massiccio attacco russo contro l'Ucraina. Un endorsement chiaro ed entusiasta: la tua vittoria è la nostra vittoria. Sono queste le parole con cui il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dato l'appoggio della Casa Bianca a Viktor Orbán. La sua visita in Slovacchia e Ungheria riflette perfettamente il senso del suo discorso alla conferenza di Monaco del fine settimana. Abbiamo chiesto un'analisi a Stefano Bottoni, docente di politica dell'Est Europa.
Già il fatto che Rubio, dopo la tappa a Monaco, di Baviera si sia fermato non in grandi capitali dell'Europa occidentale, ma a Budapest e a Bratislava, e cioè da due degli alleati centro-orientali del presidente Trump, la cosa ha un significato importante. Era un discorso che praticamente diceva: il mondo post 1945 è finito, inclusa l'Unione Europea di oggi, che è uno dei risultati migliori di quell'assetto di governance europea e mondiale, e quindi il significato implicito delle sue parole era: l'America appoggia quei sistemi, quei regimi, quei paesi, quei governi che si propongono di indebolire o di spaccare l'Unione Europea. Quindi, se c'è un significato, diciamo, poco rassicurante, può essere questo, cioè un appoggio dato a leadership come quella di Viktor Orban o di Robert Fico, che hanno apertamente un atteggiamento scettico, addirittura ostile nei confronti di Bruxelles e dell'Unione Europea.
Veniamo adesso alla cronaca italiana, perché questa mattina Giorgia Meloni è tornata a Niscemi. Domani infatti ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà stanziare dei fondi per il comune siciliano, dove una frana sta distruggendo parti crescenti degli edifici. Meloni ha promesso lo stanziamento di fondi per 150 milioni, una cifra minima rispetto al danno che la frana sta creando. La Premier ha anche aggiunto che il governo non prenderà decisioni sulla fascia di rispetto, ovvero la zona interdetta per la frana. Niscemi però non è il solo caso di dissesto idrogeologico nel nostro paese, e i recenti fatti di cronaca lo dimostrano. In Puglia, a Melendugno, ad esempio, è crollato l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, sbriciolatosi in acqua a causa delle mareggiate. Eppure, dice Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, i soldi del PNRR per contrastare questi fenomeni ci sarebbero. Sentiamolo.
I comuni a rischio idrogeologico in Puglia sono del 97%, la media italiana è del 94,5%. Questi sono i dati dell'ISPRA del 2025, quindi è un dato molto rilevante, è un allarme che già c'era ed era conosciuto. Quello che è accaduto a Melendugno non è un episodio isolato, perché qualche mese fa, precisamente il 6 gennaio, abbiamo avuto il distacco delle falesie, due crolli alle falesie sia a Tricase Porto che a Marina di Serra. Di questi episodi ne vedremo altri, perché il nostro territorio è già ad alto rischio franoso per il 53%. Quindi quello che necessita è effettuare una pianificazione territoriale. Dobbiamo fermarci un attimo e immediatamente vedere quali sono le cose da fare immediatamente. Abbiamo avuto dei soldi dal PNR che dovrebbe servire proprio alla messa in sicurezza del nostro paese.
A Ravenna, davanti all'ospedale, oggi erano almeno un migliaio le persone che hanno manifestato in solidarietà ai sei medici del reparto malattie infettive indagati per i certificati rilasciati ai migranti detenuti nella CPR locale. Con loro decine di dottori, infermieri e operatori sanitari con cartelli e manifesti in difesa della libertà di cura. La salute è un diritto fondamentale di tutti, migranti compresi, non un reato, si leggeva su uno dei cartelli. Solidarietà soprattutto per le modalità delle perquisizioni avvenute all'alba in ospedale, quando sarebbe invece bastato acquisire certificati per via informatica, senza così esporre i medici ad attacchi e strumentalizzazioni che non sono mancate, da Matteo Salvini ad altri esponenti della maggioranza di governo. Ancora cronaca, un operaio di 55 anni è morto sul lavoro nel primo pomeriggio a Cremona. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre era su un ponteggio mobile per verificare delle infiltrazioni su un tetto di una palazzina nel centro della città. Infine, lo spettacolo che si tinge a lutto perché è morto Robert Duvall, il grande attore. Aveva 95 anni, una lunga carriera la sua, culminata con il premio Oscar nel 1984. Celebri tra i suoi ruoli quello nel Padrino e in Apocalypse Now. Una scena iconica è quella in cui Duvall, nei panni del tenente Kilgore, sulla spiaggia tra il fuoco e le bombe, proclama: amo l'odore del napalm la mattina. Lo ricordiamo così.
I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb? For 12 hours when it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know that gasoline smell? The whole hill. Smells like...
Per prima di salutarvi facciamo un passaggio veloce sullo sport a partire dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. Arriva infatti la 23ª medaglia per l'Italia. Flora Tabanelli si mette al collo il bronzo nel freestyle big air. Spazio anche al calcio di Serie A. Il posticipo tra Cagliari e Lecce chiude infatti la 25ª giornata. I salentini vincono per 2-0 ed escono dalla zona retrocessione. Domani torna invece la Champions League con l'andata dei play-off. Si partirà alle 18.45 con Galatasaray-Juventus, mentre alle 21 l'Atalanta sarà ospite del Borussia Dortmund. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.